Zaitime speciale Biblioradio, la radio per la reading literacy. Ci troviamo nel Palazzo della Cultura a Cassino. Vi abbiamo raccontato un progetto di promozione della lettura attraverso lo strumento del podcast. Abbiamo realizzato un corso di formazione per i docenti. Ci andiamo ad ascoltare il primo podcast realizzato proprio dai prof.
Giovani hanno di questi momenti. Non intendo dire i giovanissimi, no. I giovanissimi, per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima gioventù vivere in anticipo sui propri giorni, nella bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezione. Ci chiudiamo alle spalle il cancelletto della fanciullezza ed entriamo in un giardino incantato. Qui persino le ombre risplendono di promesse. Ogni volta e ogni svolta nel sentiero ci sono delle seduzioni, e non perché sia una terra inesplorata. Sappiamo fin troppo bene che tutti gli uomini sono passati di qui. È il fascino di un'esperienza universale da cui ci attendiamo sensazioni non comuni o personali, qualcosa che sia solo nostro. Andiamo avanti eccitati, divertiti, riconoscendo i segni lasciati intorno a noi da chi ci ha preceduti, accettando insieme la buona e la cattiva sorte, le rose e le spine, come si suol dire, il pittoresco destino che riguarda tutti gli uomini e che riserva così tante possibilità ai più meritevoli, o forse ai più fortunati. Ci avvisa che bisogna lasciarsi alle spalle anche la regione della prima giovinezza. State ascoltando Incipit, un podcast realizzato dalla Biblioteca Comunale di Cassino, attraverso la voce di chi, ogni giorno, è a contatto con i libri. L'incipit a cui abbiamo dato una voce è la Linea d'ombra di Joseph Conrad.
Caro Pan, e voi altre divinità di questo luogo, datemi la bellezza interiore dell'anima e quanto all'esterno, che essi s'accordi con ciò che è nel mio interno. Così recita Socrate nel Fedro di Platone, per la serie Il mito che non ti aspetti. La ricerca di spiegazioni su come hanno avuto origine e funzionano le cose del mondo ha preceduto la ricerca di un senso da dare all'esistenza. Le cosmogonie dei popoli antichi ci hanno fornito un metodo interpretativo prima dell'invenzione da parte dell'uomo di strumentazioni capaci di misurare tutto ciò che si dispiega sotto l'umano sguardo. L'osservazione, dunque, ha fatto muovere i primi passi all'umanità verso la scoperta di quei codici matematici che descrivono e spiegano i fenomeni di questo meraviglioso ingranaggio che è la natura. L'Adamo della cosmogonia cristiana, l'innocente creatura plasmata d'immagine e somiglianza di Dio, non concreta e soffio vitale, da abitante prediletto del paradiso terrestre, si è ritrovato improvvisamente ad essere uno dei tanti componenti di siffatto meccanismo che lotta disperatamente per la sopravvivenza. Da qui in poi, per gli uomini, l'affannosa ricerca di un senso, il fine primo ed ultimo, di un'esistenza che anela alla perfezione, all'immortalità, ma che invece ogni giorno è costretta a misurarsi con il limite della sua stessa natura mortale. Ed è nel momento della nascita della civiltà occidentale che accade qualcosa di unico. Le cosmogonie dei popoli antichi si fondono in una narrazione affascinante in cui l'origine del mondo partorisce una miriade di dei e dee che abitano la cima più alta della Grecia. Fanno incursione di tanto in tanto nel mondo terreno, determinando eventi e condizionando la vita dei mortali, per poi ascendere nelle sfere celesti e trascendere la loro stessa condizione di divinità in costellazioni. Qualunque sia la loro forma, ora terrena, ora iperuranica, essi continuano a narrare degli uomini e dei fatti umani, indicandoci un mondo estremamente inclusivo, ossia ove la natura umana viene scandagliata e offerta alla visione dell'umano in tutte le sue sfaccettature, luci ed ombre comprese, ove non c'è il marchio del peccato originale e ancora non si è fatto senso di colpa edipico, ove la iubris condanna e l'eroismo salva, ove le emozioni si consustanziano in personaggi mitologici e si esorcizzano nella catarsi teatrale. Ed è qui, in questo mondo immaginifico, che prendono forma e si muovono creature arcane a raccontarci qualcosa di noi, del nostro animo, della nostra natura ora buona, ora malefica, ora innocente, ora colpevole. E sempre in questo mondo viene reintegrata una delle figure più controverse dell'Olimpo, il dio Pan. Abbandonato dalla sua genitrice, la linfa Driope, pare per le sue orripilanti fattezze, fu Hermes, secondo alcune versioni il padre, a donargli una possibilità di salvezza, introducendolo nell'Olimpo al cospetto degli altri dei, che lo accolsero con benevolenza. Il più benevolo tra tutti fu Dioniso, che incurante del suo aspetto fisico, metà bestia, metà uomo, lo accolse nella sua congrega facendone di lui il suo fido compagno di scorribande. Si aggiudicò così il titolo di divinità silvestre, ridanciano e giocherellone, amante della natura e delle donne, delle ninfe e delle dee. E proprio di una ninfa si innamorò perdutamente, la seconda a rifiutarlo per il suo aspetto orripilante. La ninfa Siringa, che per sfuggire al comportamento persecutorio del dio, implorò il padre Ladone di mutarne l'aspetto.
E questi erano i primi due podcast frutto del laboratorio per la Reading Literacy Biblioradio. Ben tornati su Zeitime, la prima trasmissione nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Oggi siamo con una puntata speciale perché stiamo trasmettendo in diretta dal Palazzo della Cultura di Cassino. Questo è l'evento finale di Biblioradio. Abbiamo ascoltato come primo podcast quello di Stefania, a cui do il buon pomeriggio e il ben trovato sulle nostre frequenze. Ciao Stefania.
E buon pomeriggio a tutti. E devo dire che veramente per me questa è una bella giornata, perché posso finalmente condividere tutto l'entusiasmo che ho raccolto in questo percorso formativo. Devo dire che la bellezza che mi porto dentro dopo questo percorso è sia a carattere molto personale, perché mi sono potuta relazionare con anche dei colleghi docenti a distanza, e anche e soprattutto perché a livello personale, perché io credo molto nel potere delle parole. Le parole sono fisiche, impattano proprio anche sul nostro corpo. Immagina quando noi siamo felici, no? E che ci dicono qualche cosa di bello e noi siamo felici, questa felicità si trasforma in energia e quindi si ripercuote sul nostro corpo. E quindi per questo considero questo percorso sui podcast come un percorso veramente che ha del magico, perché le parole sono magia. Le parole formano, le parole possono rendere felici, le parole fanno male, le parole sono abitabili, e quindi ben venga insomma tutto il percorso sui podcast, che io considero come veramente uno strumento didattico, perché i nostri ragazzi si possono a scuola, insomma portando dei laboratori radiofonici sui podcast, si possano esprimere al massimo al di là della disciplina che uno poi insegni, no? E poi una cosa bellissima che secondo me mi ha dato questo confronto confronto, è stato un confronto anche sui podcast che io ascoltavo e che magari non, con i quali non mi potevo neanche confrontare. Invece grazie a Roberta che ci ha seguito pari passo, veramente è stato un momento anche di confronto personale. E quindi l'eredità più grande che mi ha dato questo percorso sicuramente è anche e soprattutto personale, perché mi ha lasciato tante idee, mi sono venute tante belle idee e alcune le ho già messe sulla carta, e una di queste è Linea d'ombra, e sul quale continuo a lavorare, perché intanto questa linea d'ombra, che è una fase di passaggio non necessariamente solo dei nostri giovani adolescenti, io per esempio insegno in una scuola superiore, no? E quindi mi occupo di loro, mi prendo cura di loro sia come insegnante che a livello umano, e però la linea d'ombra non è solo quella che porta all'età adulta. Io penso che la linea d'ombra sia una cosa che può interessare tutti quanti, quando noi guardiamo oltre e ci rimettiamo in gioco per poter superare appunto una linea d'ombra.
Stefania, io ricordo quando a scuola mi assegnarono da leggere la linea d'ombra, e ammetto, sono appassionata di lettura, poi ho studiato lettere, quindi effettivamente mi piace molto leggere anche i classici, ma la linea d'ombra fu per me uno scoglio. Il podcast può essere anche uno strumento e un modo per alleggerire un po' la lettura, o quantomeno modernizzarla, renderla multimediale, avvicinarla ai giovani?
Assolutamente sì. E per questo ho scelto Linea d'ombra. Guarda, credimi, non è stato facile nemmeno per me, però vederlo, io quello che racconto sempre ai miei ragazzi è che le pagine di un libro di storia, le pagine di un romanzo non sono carta, oppure se uno li legge in maniera digitale non sono solo dei pixel su uno schermo, e no, e sono sangue, carne, ossa di persone che l'hanno vissuta, cioè, o comunque in maniera fittizia, o comunque parlano della vita reale di tutti i giorni. Anche i romanzi fantasy, no? Parlano della quotidianità, o il realismo magico, qualsiasi cosa parla degli uomini, degli esseri umani. E quindi assolutamente sì, il podcast può umanizzare tutte queste pagine che ci possono sembrare semplicemente carta.
Però assolutamente sì, è un modo anche per, no, continuare a invogliare i ragazzi alla lettura, una scuola che sa stare al passo con il tempo, no? Perché da un lato guarda e conserva la tradizione, anche una didattica tradizionale, ma dall'altro lato non disdegna, no, la modernità. Forse è questo un po' il senso del progetto che abbiamo realizzato insieme a Fondazione Media Literacy, Autentica Cooperativa, con i docenti del Comune di Cassino e di Tempio Pausania in collegamento, che naturalmente salutiamo.
Assolutamente sì, io veramente la trovo uno strumento efficace. Che cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo fare tesoro del percorso che abbiamo fatto e, secondo me, almeno personalmente, specializzarmi più a livello tecnico per poterli proprio materialmente realizzare, perché io sono proprio intenzionata a dargli un seguito a tutto questo percorso, e soprattutto è veramente un modo per stare ancora più vicino ai ragazzi, perché i ragazzi li ascoltano i podcast, e anche chi non li sta ascoltando in questo periodo, basta solleticare l'interesse, cioè basta capire qual è il loro campo, no, di azione, perché ci sono migliaia di tipologie diverse di podcast, dal narrativo all'esilarante, insomma, quello, come si dice da queste parti, per parià, insomma, e c'è un po' di tutto. Quindi l'importante è mettere in contatto questi ragazzi, questi studenti meravigliosi, anche quelli più problematici sono sempre meravigliosi, perché comunque se uno sceglie di fare questo mestiere, come io ho scelto di fare l'insegnante, per forza devi essere motivato, e ogni ragazzo è una piccola grande sfida, e quindi basta solo capire qual è la chiave di accesso, qual è la parola abitabile dalla quale partire per poter costruire, insomma, un tipo di dialogo formativo, di apprendimento, perché non è solo insegnamento, l'apprendimento è una cosa che accomuna sia noi che loro, perché nel momento in cui noi insegniamo una cosa, apprendiamo esattamente alla stessa maniera, nel senso che vediamo come reagiscono a dei nostri input. È come quando tu educhi un bambino, no? E tu stai educando un bambino a fare una cosa, però nello stesso tempo, guardando la sua reazione, guardando i feedback che ti ridà, no? E tu stai imparando, sì, ho sbagliato, sì, ho fatto bene. Quindi il percorso del docente è sì un percorso di insegnamento, ma soprattutto di apprendimento.
Me l'aveva detto Roberta che Stefania era una professoressa speciale. Io devo dire che confermo, perché queste parole ci hanno colpito nel segno. E allora grazie a te.